Siamo nello spazio con le istituzioni europee, con il Parlamento europeo in Italia e con il suo capo, Carlo Corazza. Buonasera.
Buonasera.
Partiamo dagli ultimi spunti offerti dall'agenda europea, in particolare dall'ultima plenaria, prima di quella che, diciamo, in qualche modo chiuderà, la stagione post-elettorale, per capire appunto come si organizzano i partiti, quali temi, ma parleremo anche del Consiglio europeo straordinario, dei temi trattati, ma soprattutto anche di due figure importanti che hanno diciamo, avvisato e mappato le sfide che spettano all'Europa. Parliamo ovviamente di Mario Draghi da una parte, ma anche della relazione del patto sulla competitività di Enrico Letta. Come vedete, insomma, l'Italia è particolarmente protagonista, rimuovono nomi importanti della politica italiana e delle istituzioni italiane, già presidenti del Consiglio dei Ministri. Partiamo forse da qui, poi ci dedichiamo alla plenaria, Corazza.
Assolutamente, questa mattina proprio in plenaria c'è stato un dibattito anche con il Consiglio e con la Commissione, conclusioni dell'ultimo Consiglio europeo, in particolare proprio sul tema della competitività. Come tu hai ricordato, Enrico Letta era stato invitato a presentare le conclusioni del suo rapporto sul mercato interno e poi qualche giorno prima c'è stato un intervento di Draghi in Belgio. C'è stato anche, sempre su questa linea, un dibattito congiunto sulla riforma della governance economica. Poi tanti, tanti voti importanti di quest'ultima plenaria, quello sul bilancio, quello sui ritardi di pagamento, sulla progettazione ecocompatibile e sull'imballaggio, che sono i due provvedimenti chiave sull'economia circolare, che vanno un po' a chiudere le votazioni e le approvazioni di testi relativi al Green Deal. Molto importante la liberalizzazione commerciale verso l'Ucraina, che sono un aiuto concreto a un'economia disastrata dalla guerra. Poi il voto finale sulla direttiva contro il traffico di esseri umani e il dibattito e il voto sulla lotta alla violenza delle donne. Ecco, questi sono un po' gli ultimi provvedimenti legislativi. Da segnalare anche in serata il dibattito che c'è stato sugli attacchi sulla striscia di Gaza, quello sui beni confiscati alla Russia e quello sul partenariato Unione Europea-Egitto.
Ecco, questo è un po' il quadro. Qual è il clima che si respira, diciamo, verso queste elezioni europee di giugno, che sono appunto, lo ripetiamo spesso, ogni puntata delle elezioni davvero molto
Beh,
importanti?
diciamo che anche alla luce delle discussioni che ci sono state la settimana scorsa, appunto a seguito dell'intervento di Draghi e di quello di Enrico Letta, c'è la sensazione che ormai i nodi stiano venendo al pettine, ossia che è finita un po' l'età dell'innocenza per l'Europa e queste elezioni devono segnare una svolta, un'Europa capace di riformarsi finalmente. E a cominciare dall'unione fiscale. C'è stato un dibattito molto acceso dal Consiglio europeo su questo punto. Alcuni paesi non vogliono più replicare l'esperienza del debito europeo, altri non vogliono un'unione fiscale che probabilmente comprometterebbe lo status di in qualche modo paradiso fiscale, penso all'Irlanda, al Lussemburgo. Altri paesi sono più reticenti sull'unione bancaria, ma insomma è evidente a tutti che così com'è l'unione non è in grado di essere attrice, non è in grado di dare risposte, non è in grado di difendersi. Secondo me il dibattito più maturo è quello forse sull'unione per la difesa. Stiamo vedendo con quanta fatica gli stati membri danno seguito alle richieste sempre più impellenti dell'Ucraina e questo perché abbiamo 27 bilanci della difesa, abbiamo un'industria della difesa parcellizzata, non abbiamo economie di scala e le economie di scala sulla difesa sono proprio uno dei punti chiave del rapporto sulla competitività europea di Mario Draghi.
Ecco, sul ruolo di Mario Draghi si sta parlando molto, ne parlavamo quest'oggi anche con Tonia Mastrobuoni di Repubblica, è un nome che nonostante sia, diciamo, in qualche modo un candidato papabile per la presidenza della Commissione europea, un candidato che entra e esce, diciamo, dai listini dei bookmaker, ma senza partito. Cioè, quali sensazioni, quali.
Ma la sensazione è che il PPE molto difficilmente rinuncerà ad avere un suo candidato. Peraltro, in questo momento c'è un candidato PPE che è stato votato all'ultima riunione, quindi non ci sono motivi per il momento almeno per non avere Ursula von der Leyen candidata. Poi è chiaro che se Ursula von der Leyen dovesse non avere i voti che le servono, ricordo la metà più uno degli eletti al Parlamento europeo, si aprirebbero scenari nuovi, ma
Certo.
non credo che un'alternativa a Ursula von der Leyen possa essere Draghi. Draghi potrebbe essere candidato al Consiglio europeo eventualmente, però questa è una cosa che dipende molto dai socialisti, perché è una carica in questo momento in quota ai socialisti. No, per il momento è fantapolitica. Io credo che le discussioni serie sulle varie presidente cominceranno dopo i risultati delle elezioni, insomma, anche perché è giusto che sia così. Lo dice anche il trattato, che queste cariche vanno selezionate in base ai risultati delle elezioni europee.
Assolutamente, ma come sempre, insomma, qui in ambito giornalistico piacciono un po' le speculazioni, insomma, in qualche modo Draghi è una figura importante che farebbe decisamente un gran bene all'Europa, soprattutto in un momento di grande difficoltà e anche debolezza, se vogliamo, del tentativo di un rilancio del progetto europeo. Ne riparleremo. Intanto, cosa prevede l'agenda europea appunto in questo periodo, sia quella della rappresentanza in Italia, del Parlamento europeo, sia ovviamente quella più ampia, visto che appunto sarà un periodo di campagna elettorale fondamentalmente.
Entriamo nella fase più bella della democrazia, quella in cui tutti i movimenti politici presentano i loro programmi e le loro idee sulla visione dell'Europa. Io direi che in tutta Europa più o meno i partiti si dividono in due schieramenti, quelli che vogliono rafforzare l'Unione Europea su un modello federale e quelli non necessariamente euroscettici, ma insomma magari europrudenti o euroconservatori, che invece vedono una difesa delle competenze nazionali o addirittura in un ritorno a più competenze nazionali la strada giusta. Quindi, insomma, secondo me la scelta è più o meno tra queste due grandi opzioni.
Noi ci fermiamo qui, io ringrazio Carlo Corazza, capo del Parlamento europeo in Italia, grazie per essere stato con noi e buon proseguimento, buona settimana.
Grazie a voi.